Beh, il mio intervento riguarderà una parte molto, diciamo, dal punto di vista sindacale, perché molte cose sono state dette molto bene, non serve riprendere, dalla questione del controllo sociale, delle smart city, il ruolo della tecnologia, alcuni problemi di carattere generale, e io cercherò di partire da alcuni dati e fare alcuni ragionamenti, diciamo, con un'attenzione particolare a cosa dovrebbe fare il sindacato. E difatti il tema che devo trattare è l'orario, la questione della precarietà, il controllo, inteso come controllo in azienda e sul lavoro, non quello che diceva giustamente Rocco, il controllo generale, sociale, le wallet, il portafoglio digitale e altre cose, e la dipendenza, che cercherò, se ci riesco, a sviluppare. Parto da alcuni dati che ha dato il Censis, pertanto non sto a entrare nel merito di alcuni dati che magari erano diversi di quelli che ha dato Fulvio prima, perché sono anche su anni diversi. Io prendo quello del Censis come, diciamo, motivo per far conseguire un ragionamento. E in Italia nei prossimi anni 6 milioni di lavoratori sono a rischio sostituzione, mentre altri 9 milioni potrebbero vedere l'intelligenza artificiale integrarsi con le loro mansioni. Per capirci, tutta una serie di lavoratori perderanno il posto, altri avranno compiti, tanto per capirci, come l'impiegata che fa gli acquisti non ha più bisogno dell'interprete perché ha il chat GPT che gli fa la traduzione immediata. Pertanto sono compiti in più che non sempre rispondono a mansioni, ma che vanno tutte messe assieme a ridurre l'occupazione complessiva. Le professioni più esposte sono quelle intellettuali e automatizzabili, come giornalisti, impiegati pubblici e privati, contabili, lavoratori della produzione. I prodotti artigianali, anche se qualcuno mi ha detto che forse non è così, i prodotti artigianali intesi come tutti quei prodotti che prendete quando andate nelle varie città, che possono essere fatti e costruiti dalle cosiddette stampanti 3D, che è una delle cose che magari sottovalutiamo, ma già oggi le stampanti 3D stanno stampando tutta la parte, diciamo, la minuteria della meccanica, e sono tutta una serie di posti di lavoro. Questi non si ammalano, lavorano 24 ore al giorno, non hanno ferie, non hanno congedi parentali, non hanno niente, continuano a lavorare. Scusate. E poi diciamo prodotti artigianali, artisti, ingegneri, insegnanti, perché saranno sostituiti dai visori, mentre le professioni ad alta complementarità includono avvocati, magistrati, dirigenti e cose di questo tipo. Guardate che sui visori in Inghilterra ci hanno già sperimentando delle scuole dove c'è solo il visore e il professore è cosiddetto degradato a semplice custode della situazione. Sul fronte dell'occupazione, inoltre, Censis stima che entro il 2030 circa il 27% delle ore lavorate in Europa sarà automatizzato con la perdita di milioni di posti di lavoro. Questo lo dice il Censis, noi che siamo complottisti. Pertanto io credo che la centralità oggi del tempo diviene determinante per qualsiasi iniziativa di carattere sindacale o che si voglia chiamare così. L'articolo 36 della Costituzione dice che la retribuzione del lavoro è subordinata, deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, garantendo al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, cosa che oggi per milioni di lavoratori è un'utopia. Questo principio di giustizia sociale, scritto nella Costituzione, oggi, oltre che a non trovare applicazione, con l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, rischia di venire scardinato nel suo tradizionale rapporto tra tempo lavorato e retribuzione, cioè tanto lavori, tanto percepisci. Il tempo di lavoro, inteso come orario diretto per il calcolo della retribuzione, l'orario di straordinari, il part-time, e l'orario indiretto come il compito delle ferie, i riposi, le assenze retribuite, rischia di essere un qualcosa che verrà superato. Se, io mi domando, l'intelligenza artificiale consente di produrre di più in meno tempo, un sindacato con la S maiuscola deve mettere in campo nella sua strategia contrattuale la redistribuzione del lavoro per evitare che la produttività vada solo verso i profitti, lasciando Ecco la tecnologia che non ci aiuta e i profitti, lasciando sul campo milioni di disoccupati e di poveri. Guardate che quello che sta venendo avanti usando la tecnologia nelle aziende è pochi lavoratori che lavorano tanto e super sfruttati e tanti disoccupati. Questo è il dato. Non è che dicono abbiamo un aumento di produttività, distribuiamo il lavoro. No, facciamo lavorare sempre di più perché questo è il tecnico, lo specializzato e gli altri tutti a casa. Pertanto un sindacato che vuole rappresentare il mondo del lavoro deve farsi carico di questa cosa. Significa, secondo me, mettere al centro non il lavoro, ma i lavoratori come cittadini portatori di diritti. E questo è un altro aspetto, secondo me, cambio di paradigma che dobbiamo fare rispetto a quello che oggi fanno CGIL e CISL UIL. Cioè non è che io devo difendere il lavoro, quello che sia. Cioè vai a lavorare anche se ti tolgono la tredicesima, la quattordicesima, anche se ti riducono la paga, anche se ti danno 6 euro all'ora perché è meglio, come si dice, 6 euro che niente di tremontiana memoria. Noi dobbiamo difendere il lavoratore come soggetto e portatore di diritti e come cittadino. Superando l'attuale giungla, portatori di diritti significa ripensare il ruolo dello Stato sociale, significa porsi un obiettivo capace di unificare tutto il mondo del lavoro, superando l'attuale giungla retributiva e la desertificazione dei diritti. Oggi il sindacato magari parla di rappresentanza, ma oggi chi è soggetto a una contrattazione è un'esigua minoranza. Cioè chi oggi ha, riesce a rinnovare il contratto che non sia uno scambio sono i metalmeccanici, però hanno fatto 40 ore di sciopero per avere quello che dovrei aspettare di diritto, cioè un salario che recupera parzialmente il potere perso dell'inflazione. Ma ci sono milioni di lavoratori che non sono toccati dalla contrattazione sindacale, non hanno la contrattazione di secondo livello, nemmeno i metalmeccanici. Se andiamo a vedere chi ha il secondo livello contrattuale che fa il contratto aziendale, sono, 4-5 milioni di lavoratori su 25 milioni, è un'esigua minoranza. Oggi il sindacato, col monopolio che denunciava prima Fulvio, rappresenta un'esigua minoranza. Pertanto noi dobbiamo mettere in campo iniziative che riescano a coinvolgere tutti i lavoratori. Difatti è una questione non meramente teorica, ma investe, secondo me, il cuore del modello contrattuale, oltre che legislativo, inserendosi appieno nello scontro di classe sulla distribuzione della ricchezza e del potere. E io affronterò in questa cornice quattro questioni: il settore della logistica, del commercio, dell'e-commerce, i tempi e i ritmi di lavoro nell'azienda e il modello contrattuale. Perché il cuore di tutto questo ragionamento è la questione del precarietà e del controllo che questa esercita sul lavoratore, perché tu puoi raccontare quella che vuoi, cioè tra il diritto reale e il diritto virtuale c'è un abisso. Cioè tutti sanno che se ti lanci dal quinto piano è difficile salvarsi aggrappandosi al marciapiede, però cadi dal quinto piano perché non metti l'imbragatura. E perché non metti l'imbragatura? Perché nessuno ti dice niente, ma tu sai che se metti l'imbragatura il tuo contratto a termine non sarà rinnovato. Questo è il dato. Cioè quando si parla di incidenti e morti sul lavoro, quando mi dicono che bisogna fare formazione, io mi sento un po' preso per il culo. I lavoratori muoiono sul posto di lavoro a causa dei ricatti, dei ritmi e della precarietà che hanno, perché anche quando fai, come nell'edilizia, 60-70 ore alla settimana, dopo 10-11 ore di lavoro, tu non sei più in grado di connettere, non sei in grado di percepire qual è la tua situazione. E allora quando qualcuno all'interno del festival viene a raccontare che bisogna fare più formazione, ci sta prendendo per i fondelli, questo è il dato. Pertanto la precarietà come forma diretta di controllo, non come intelligenza artificiale, ma come controllo. Poi il lavoratore trasformato dall'intelligenza artificiale come strumento per istruire l'algoritmo che costruirà la macchina che lo sostituisce. E su questo credo che dovremmo andare, cerco di riuscire a spiegare questo meccanismo che sembra un paradosso, ma è così. Il 5 di giugno sull'Adige è apparso un articolo che dice misurare la fatica per ottimizzare la sicurezza dei lavoratori. Cioè dicono mettiamo due sensori al braccio, il quale misura la fatica, lo stress del lavoratore, così sappiamo benissimo fare quali investimenti fare e come fare. Cioè la chiamano diciamo strumento per la sicurezza, ma serve, voglio dire, per farti diventare l'istruttore dell'algoritmo, perché quei dati vanno all'interno dell'intelligenza artificiale, la quale misurerà tutte le tue tutti i movimenti che tu fai, e rispetto a questo lui costruirà il robot, la macchina che farà i tuoi stessi movimenti, e tu sarai sostituito da quella macchina. Qualcuno dice che è utopia? Io qualche dissenso rispetto a quello che dice Stefano ce l'ho, nel senso che dobbiamo prendere atto che voglio dire, la Xiaomi in Cina ha fatto una fabbrica che fa un telefonino al secondo, non c'è una persona, neanche un ingegnere, neanche un dirigente, non c'è nessuno. Anche una mansione, voglio dire, difficilissima come quella della polizia dei microchip, lo fa un robot. Allora non è che stiamo parlando di cose avveniristiche, ci sono già. Allora, su questa non è che è stata costruita perché c'è un ingegnere intelligente, no? Perché hanno seguito, come si dice, poi cercherò di spiegare questa cosa qua, se ci riesco, se no vi chiedo scusa. E le nuove precarietà, come abbiamo avuto modo di verificare con il lavoratore del rider, i lavoratori i cui tempi e i ritmi sono già decisi da un algoritmo. Il rider non è che lui che decide, che gli dicono hai 10 consegne da fare, le devi fare quando vuoi tu, insomma, no. Arriva l'algoritmo, dice parti, devi andare di là, di là, i tempi, ti misura i tempi. Il ride viaggia con un algoritmo. E il controllo dell'attività lavorativa sarà sempre più gestito dall'intelligenza artificiale, che risponderà alle esigenze del profitto e non all'interesse collettivo o sociale. Nelle grandi catene della distribuzione si vedono già i primi effetti di questa automazione, che sono già non l'intelligenza, l'automazione, parlo dalle casse automatiche, la fidelizzazione, quando passi quello lì che ti dai buoni, che sono strumenti di profilazione del cliente, che hanno comportato un aumento della flessibilità sugli orari e una perdita di occupazione e di professionalità. Con l'ingresso dell'intelligenza artificiale si rischia che nella distribuzione dell'orario di lavoro dei dipendenti della grande distribuzione organizzata non sia più regolata dal contratto nazionale, ma dai flussi di mercato, dal meteo, da altri fattori esterni come ferie e malattie. Se là l'intelligenza artificiale che dice, siccome domani è previsto bel tempo, il tuo orario è dalle 8 alle 12, siccome domani c'è il sole, tu puoi rimanere a casa perché la gente va al mare e non serve la tua occupazione. Cioè sarà l'intelligenza artificiale che dice, se lavori, come lavori, in che orario lavori. E guardate che in alcune catene già questo avviene, senza perché dice, quando c'è bel tempo sanno che c'è un calo dei flussi di accesso di clienti e qualcuno li mandano a casa. Nella logistica l'intelligenza artificiale sta assumendo compiti complessi che tradizionalmente venivano gestiti da persone, da lavoratori, e li sta svolgendo più velocemente e con maggiore precisione e su una scala che prima era inimmaginabile. Stiamo assistendo ad algoritmi di intelligenza artificiale in grado di prevedere i modelli di domanda attraverso la profilazione che si diceva prima, ottimizzando i percorsi, gestire gli inventari, il magazzino, la manutenzione e persino negoziare le tariffe di spedizione in tempo reale. Questo sta avvenendo nelle catene, voglio dire, della logistica. Il tutto grazie anche alla profilazione dei clienti nei supermercati, ma soprattutto negli acquisti online. Pertanto quando noi facciamo un acquisto, andiamo al supermercato, consegniamo la carta, paghiamo col bancomat, magari lo faccio anch'io, pertanto voglio dire sono anch'io tra i peccatori, però noi diamo da mangiare, come diceva Rocco, a questi algoritmi che poi faranno queste cose. Come si vede, tutto questo si lega e il modello lavorativo che si vuole costruire è quello di un sistema dove la flessibilità richiesta ai pochi lavoratori che resteranno sarà totale, totalmente dipendente da un mercato sempre più personalizzato, ma deciso dall'algoritmo. E su questo è interessante un articolo che dice che c'è, rispetto all'uso di ChatGPT per fare gli acquisti online, dove Google e Amazon sono preoccupati, perché ChatGPT ti consiglia cosa acquistare. Se tu oggi vai su, non so, su Zalando, schiacci, vuoi un carpe di ginnastica, ti escono fuori una serie di modelli, poi cambi, vai sull'altro, e poi alla fine... ChatGPT dice: no, guarda che tu, essendo giovane, pimpante, vivi a Trento, hai questo titolo di amicizia, ti vesti così, hai queste cose, frequenti queste situazioni, sei universitario, le scarpe per me sono queste. E tu fai con un clic, ti acquisti le scarpe, ma non le decidi tu, le decide l'intelligenza artificiale rispetto alle conoscenze che ha, perché ti hanno profilato. Questo in America sta già succedendo. Pertanto pensiamo di essere liberi, ma nella sostanza è l'algoritmo che decide anche gli acquisti che facciamo. Il controllo sul lavoratore, inoltre, non riguarda solo l'ambiente esterno, le cose già denunciate, le videocamere, le ore di funzionamento della macchina e via di conseguenza, ma in particolare il tempo di lavoro, e diviene soggetto, come dicevo prima, adibito all'istruzione dell'algoritmo che guiderà la macchina che lo sostituirà. I tempi di lavoro, oggi i tempi di lavoro dipendono da un sistema chiamato TM2, cioè che viene i tempi calcolati di lavoro sulla catena di montaggio vengono decisi da questo sistema, venga ripresa l'operazione che fa il lavoratore, viene scorporata in tutti i microfilm e da lì si decide insomma il tempo che ci impiega e tutte queste cose. Dentro questo meccanismo il lavoratore, però qua funziona, io ce l'ho. Il tempo di, diciamo, questo sistema si chiama TM2 e la sua applicazione dipende molto dalla capacità dei lavoratori, esempio, di estrapolarsi dentro quella piccola operazione, il tempo, cioè dell'operazione della macchina, che viene, voglio dire, se lo acquisisce come tempo di riposo, perché quando viene calcolato viaggia, come si dice, a velocità standard, normale, poi lui sa che può accelerare il tempo per guadagnarsi dei tempi di riposo, per esempio come le pause, poi dipende dal clima, perché dice sostanzialmente oggi ci sono 40 gradi in fabbrica, cavolo, ti faccio 80 pezzi, ne faccio 70, faccio 10 minuti di riposo, vado a prendermi l'acqua, vado a prendermi una boccata d'aria. Con l'intelligenza artificiale, industria 5.0, come nell'articolo che dicevo prima, spacciata per sicurezza, è elaborata da un professore che lavora, un ingegnere che lavora all'Unitrento, all'Università di Trento, e collabora con FBK. Non è, voglio dire, una cosa che si fa chissà dove nel mondo, è qua vicino a noi. Con le prime sperimentazioni presso Unitrento, il lavoratore, tramite l'applicazione di sensori, viene monitorato costantemente, consentendo all'azienda di portare la saturazione al 100%. La saturazione, al 100%, per chi non ha il gergo sindacale, significa che non hai un minuto di riposo, non hai un secondo di riposo. Tutto il tuo tempo deve essere dedicato alla produzione. I 10 minuti di pausa non c'è più, i bisogni fisiologici non ci sono. Tutte queste cose, voglio dire, te le toglie e vedremo come fa a toglierti. Il suo lavoro, difatti, in tutti i suoi movimenti, pause, accelerazione, saranno trasparenti per l'azienda, inoltre, che potrà utilizzarli a suo piacimento, mentre il lavoratore, l'utilizzo dei tuoi dati gli sarà negato e le decisioni dell'azienda saranno sempre più opache. Non sai da chi vengono assunte le decisioni. Ad esempio, il lavoratore non può più dire che si ferma 10 minuti perché fa caldo. Perché il sensore che ha il braccio dirà che la temperatura reale, quella non percepita, quella reale, perché c'è una bella differenza a lavorare, è dentro i parametri, e quindi il fermo produttivo diventa un illecito contrattuale e sarà sanzionato. Questo serve, voglio dire, il braccialetto che stanno studiando all'Università di Trento. Il pericolo nascosto dentro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è nelle pieghe della contrattazione. Infatti già alcuni contratti, per motivi diversi, hanno introdotto il tempo di attesa non retribuito, in modo particolare per quelli che sono addetti alla benzina e queste cose qua, no? Hanno un orario di 45 ore, lo pagano 40, dove il padrone aveva la possibilità di pagare solo il tempo effettivamente lavorato, cancellando tutte quelle micropause dovute all'abilità del lavoratore, come scambiare qualche battuta con il collega, andare in bagno, fumare la sigaretta. Quelli non saranno più tempi che saranno retribuiti. In conclusione, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale si apre la strada per il padrone e sarà possibile introdurre una vecchia forma di supersfruttamento chiamata cottimo, che non sarà più calcolato sui pezzi prodotti ma sui minuti lavorati. Questo, voglio dire, sono dei pericoli che io intravedo. Allora, la riduzione dell'orario è una risposta coerente alla trasformazione introdotta dall'intelligenza artificiale, in continuità con la storica tendenza del diritto del lavoro ad accompagnare l'innovazione con una riduzione del tempo lavorato senza penalizzare la retribuzione, cioè riduzione di orario a parità di salario. Nell'era digitale è necessario superare la concezione novecentesca dell'orario di lavoro 8 ore 8 più 8 più 8 e trasformare la produttività derivante dall'intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie in tempo libero e liberato dallo sfruttamento. Cioè dobbiamo puntare tutto sulla riduzione dell'orario di lavoro. Ridurre l'orario di lavoro a parità di salario per liberare tempo di vita per sé e per ciò che conta davvero per noi, cura della nostra persona, la nostra formazione e crescita culturale, a nuove forme di attività ricreative, modifica dei consumi, compreso, io metto il diritto all'ozio, compreso che uno quando sta a casa fa quello che vuole, si mette lì sul divano e con la pancia al sole, non è che uno deve fare qualcosa perché è liberato il lavoro. Il nuovo sistema produttivo che garantisca un salario minimo indicizzato, garantito indicizzato, che deve valere per tutti i lavoratori. E che questo strumento, secondo me, sarà capace di salvaguardare il potere d'acquisto dei salari rispetto al costo della vita e garantire stabilità economica e continuità del rapporto di lavoro. Che fare? È possibile fermare questa macchina infernale? Queste sono oggi le domande che si pone chi non accetta supinamente un futuro gestito dalle macchine. Questo è uno dei compiti di questo convegno, voler aprire un fronte di discussione che parta dal basso, che metta in campo le idee di chi lavora e di chi perde il lavoro o lo ha precario e sottopagato, per costruire un pensare insieme ed una società dove si lavora per vivere e non per arricchire i soliti noti. Noi dobbiamo per fare questo partire anche qua, ribaltando voglio dire un concetto. Dobbiamo partire dal fatto che questo sistema contrattuale, come l'abbiamo conosciuto adesso, fino adesso, cioè il contratto nazionale, la contrattazione di secondo livello, ha fallito. E non lo dico io, lo dicono i dati. Perché quando, voglio dire, il salario degli italiani è l'unico salario negli ultimi 20 anni che ha perso il 3% di potere d'acquisto rispetto a tutte le altre realtà europee dove l'aumento è stato dal 7, l'8 fino al 25% in Germania, significa che è un sistema contrattuale che è fallito. E è fallito perché? Perché oggi, come dicevo prima, succede nei metalmeccanici, sono già 50 ore di sciopero per avere, in parte, chiedono 280 euro per avere il recupero dell'inflazione di aumento mensile, per avere il recupero totale ce ne vorrebbero almeno 350 o 400 e sono a 50 ore di sciopero per avere quel pezzo che dovrebbero avere in modo automatico, che dovrebbe derivare dal salario minimo garantito indicizzato per legge a 10 euro, che è quello, voglio dire, che gira per la media europea. Questo è il dato. Quella cosa dovrebbe essere automatica. Il fatto che perché io devo scioperare, mettere in campo iniziative per avere quello che devo avere? Se devo scioperare è perché, siccome c'è stata un'innovazione tecnologica, quella produttività che viene dall'innovazione tecnologica la devo portare a casa attraverso la riduzione dell'orario del lavoro. Lì va organizzata la lotta, perché questo significa allargare il lavoro, allargare l'occupazione, dare lavoro stabile, avere tempo libero per seguire i genitori, per sopperire a tutto quello che oggi non fa magari lo Stato sociale e queste cose qua, per fare assistenza, per fare volontariato, per fare quello che io voglio fare. Noi dobbiamo partire lanciando, secondo me, come sindacati di base, un qualcosa di chiaro e preciso che dica: questa legge sul salario minimo garantito e indicizzato, d'altro canto ce lo chiede l'Europa, cioè in tutta Europa, meno che in Italia, almeno facciamo una cosa e chiediamo anche noi, voglio dire, di avere questo, perché tutta l'iniziativa di lotta, ragione Fulvio quando dice che qua bisogna rilanciare le lotte, non ci viene dato niente per niente, no? Però io credo che se non partiamo da qua, avendo un obiettivo comune, che è quello di andare a ridurre e distribuire il lavoro e garantire trattamenti economici equi a tutti quanti, a tutti, anche quelli che oggi non sono coinvolti dai contratti nazionali e dalla contrattazione secondo livello. Dicevo, è fallito questo sistema perché dal 2022 ad oggi ha perso l'8,7% rispetto all'inflazione il salario in Italia, che e voglio dire anche dal punto di vista della dignità del lavoro, perché la precarietà è dilagata e non sono più solo i contratti a termine, ci sono interinali, ci sono insomma di tutte le sorti per quanto riguarda e inoltre c'è il lavoro povero. Ci sono contratti nazionali che prevedono 5,60 euro lordi allora, che sono quelli della vigilanza privata non armata, quelli che vedete fuori dai supermercati, queste cose qua, lavorano a 5-6, contratto nazionale, 5,60 euro all'ora, lordi, non so, cioè, sì, è un lavoro, per questo diciamo non va difeso il lavoro, bisogna difendere il lavoratore, il diritto, l'articolo 36 della Costituzione. E questo modello fondato sui due livelli di contrattazione nazionale ed aziendale, salvo qualche categoria come i metalmeccanici, il rinnovo del contratto viene scambiando salario con i diritti e non ultimo la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici oggi ne sono esclusi. Cioè, chiaro che qualcuno dice sì, ma com'è che siamo arrivati a questa situazione senza che protestano i lavoratori? Perché sostanzialmente ti rinnovano il contratto, ti tolgono un diritto, cioè c'è lo scambio cosiddetto, non, perché non c'è più contrattazione, c'è scambio, tu mi dai questo, io ti do quello, ti do un po' di salario, tu mi dai la gestione dell'orario di lavoro. A mio avviso, allora, davanti a queste sfide dell'intelligenza artificiale non possiamo continuare a lottare chiusi dentro questa gabbia chiamata relazioni sindacali, che nei fatti significa perpetrare il monopolio confederale e lasciare libertà di manovra alle imprese. Non è più accettabile, anche dal punto di vista etico, morale, che l'innovazione tecnologica aumenti esclusivamente i profitti dell'impresa, senza benefici per i lavoratori. Per questo, a mio avviso, il sistema contrattuale ha il compito di intervenire affinché gli aumenti di produttività futuri finanziati dalla riduzione, finanzino la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, onde evitare pesanti distorsioni delle retribuzioni, che è l'altro pericolo che c'è, cioè lavoratori ma super pagati perché voglio dire sono centrali per l'intelligenza artificiale e gli altri lavoratori poveri. Diviene dunque necessario individuare meccanismi redistributivi idonei a riequilibrare il rapporto tra produttività e retribuzione al fine di evitare una svalutazione progressiva del lavoro umano. La revisione del modello contrattuale deve integrarsi con la riduzione dell'orario di lavoro che restituisca sia il tempo liberato dall'intelligenza artificiale sia i benefici economici dell'aumento di produttività. Mi sembra logico affermare che se un lavoratore, grazie all'intelligenza artificiale, è in grado di raggiungere la stessa produzione in meno tempo, deve lavorare meno a parità di retribuzione, senza per questo eludere il problema retributivo, ma evitando che salario e orario siano messi in contrapposizione. Una lotta per il salario minimo garantito e indicizzato può evitare questa contrapposizione e unire tutti i lavoratori, compresi quelli che oggi sono esclusi dalla contrattazione collettiva. Cioè, per capirci, noi ogni tanto ci piace, la metto così proprio, dichiarare uno sciopero generale, lo fanno CGIL, CISL, lo facciamo anche noi, per la, contro la finanziaria del governo, che magari non conosciamo nemmeno nei suoi dettagli particolari e nel suo evolversi. No? E partecipa chi partecipa. Se noi diciamo iniziamo a lanciare uno sciopero generale per un salario minimo garantito a 10 euro a tutti quanti, io credo che anche qualche lavoratore, quella che sta al bar sotto alla sede, che è da sola e non può aprire una contrattazione aziendale, magari si sente coinvolta e magari decide di chiedere 2 ore di permesso per partecipare alla manifestazione. O comunque è solidale perché sa che quella lotta è anche la sua lotta, che la riguarda anche lei. Oggi c'è il sciopero dei metalmeccanici venerdì. Sapete che gliene frega dello sciopero dei metalmeccanici a quella da basso? Una beata fava, perché lei non ha niente. Non percepisce niente, allora non possiamo unificare il mondo del lavoro a parole e poi fare il contrario nella gestione quotidiana della lotta sindacale. Questa proposta eliminerebbe la rincorsa al ribasso nei contratti pirata, perché meno di quel quorum non puoi dare, renderebbe inutile la ricorsa al subappalto, l'altro problema fondamentale, perché se tu non puoi giocare sul ribasso del salario, cosa fai il subappalto? Non ha più senso, perché il subappalto ha senso perché il subappaltatore può ricattare di più dell'appaltatore i lavoratori. Questo è il subappalto, non ci sono altri motivi tecnici, economici o di professionalità, salvo che per gli idraulici e queste cose qua. Però nell'edilizia è perché viene pagato meno. Renderebbe inutile la ricorsa al subappalto, sarebbe più difficile ricattare chi non ha lavoro o è immigrato, aumenterebbe la sicurezza sul lavoro. Permette che la lotta dei lavoratori si concentri sulla riduzione dell'orario di lavoro e sulla gestione del tempo nella fabbrica e nella società, passando per la scuola, il sapere e i diritti. Permette di unificare la parte normativa e salariale dei contratti nazionali di settore. Oggi abbiamo oltre 100 contratti firmati da CGIL e CISL in Italia, non so, 100 contratti, ci sono più contratti che lavoratori quasi. Cioè, vuol dire, siamo nella sanità sono 6-7. No, sono tutti operatori sanitari e quelli delle case di riposo di Trento hanno il contratto degli enti locali, come l'impiegata del comune. C'è l'infermiera che è nella casa di riposo, lo stesso contratto, lo stesso trattamento economico, la stessa normativa dell'impiegata che lavora nel comune. Le responsabilità mi sembra siano diverse, i carichi del lavoro sono completamente diversi, però qua questo è. Perché? Perché qua fa comodo per i giochi interni alle organizzazioni CGIL e CISL-UIL. Inoltre permetterebbe di fare formazione culturale, prevenzione sul lavoro, sui modelli di vita, eccetera. Contrastare i costi. Poi dice sì, però c'è un problema. Io credo che oggi contrastare i costi dell'intelligenza artificiale diventa il primo dei problemi che noi abbiamo, sociali e sindacali. Cioè noi dobbiamo far capire al padrone, perché poi questa cosa, non sono molto d'accordo che ben venga l'intelligenza artificiale, cioè dobbiamo, perché questo sia rallentato, dobbiamo farla costare. Dobbiamo dire, caro azienda, se tu intervieni in intelligenza artificiale, tu non guadagni neanche un centesimo in più di quello, per tutta quella produttività va a ridurre l'orario di lavoro, a far lavorare altri lavoratori, alla crescita, come si dice, dei salari. E tenendo conto anche di tutti, perché poi è scritto la nostra patria è il mondo intero, perché quando noi parliamo, voglio dire, di intelligenza artificiale, queste cose qua, l'abbiamo un po' accennato stamattina, intelligenza artificiale non significa solo il computer ChatGPT, significa il lavoratore del Congo, significa quei lavoratori che c'era prima che mettono dentro i dati, significa, voglio dire, super sfruttamento, significa guerra. C'è la guerra in Ucraina, è andata per il controllo delle terre rare, sai che ne frega della libertà, non frega niente della democrazia e della libertà. Difatti quando sono stati esclusi dalla trattativa per le trattative di pace, l'Europa si è incazzata come una bestia, perché tutte le terre rare sono andate all'America, noi abbiamo fatto una guerra per niente, da sto punto di vista, allora si sono incazzati, no, la guerra deve continuare finché andiamo al tavolo e ci ripartiamo anche noi la nostra fetta di terre rare. Perché questo è l'elemento. Quando parliamo di intelligenza artificiale, questa finanzia, voglio dire, è la causa, non la finanza, la causa delle guerre e delle cose, di super sfruttamento, si chiama intelligenza. Dobbiamo iniziare a partire da qua, a denunciare queste cose, non solo le belle cose che abbiamo sentito a questi sproloqui durante il festival dell'economia di guerra che abbiamo fatto in questi qualche settimana fa. Pertanto, credo che come sindacato dobbiamo tenere presente anche questa cosa. Se, concludo, nel settore della produzione industriale il contrasto all'intelligenza artificiale può avvenire attraverso il trasferimento dell'aumento della produttività al lavoratore nella società, io credo che nei settori come la sanità, la scuola, l'agricoltura, l'ingresso dell'intelligenza artificiale va contrastato il più possibile. E in modo particolare nella scuola, perché l'intelligenza artificiale nella scuola fa uscire i bambini celebrolesi, e non lo dico io, l'ha detto qualche... Cioè non hanno più capacità cognitive. Ci sono studi che dicono, voglio dire, che questa violenza, altro che patriarcato, c'entra un po' anche quello, sì, ma la violenza nasce dal fatto che oggi non sei più abituato a sentirti dire di no. Sei valutato in base ai like, se fai un articolo tanti like sono bravo, se no, cioè tu non sei più in grado di avere relazioni umane, perché sei abituato a parlare con una macchina, la quale ti dà gli ordini e tu pensi di essere quella che ordina, invece sei quello che subisce. Guarda che questo, e questo, se poi si arriverà che la scuola sarà fatta come in Inghilterra, con i visori, sarà isolato, non ci sarà più nessun contatto umano, escono, voglio dire, dei zombie dalla scuola. E allora credo che lì non è possibile dire no, un pezzo sì, un pezzo no. Non si governa l'intelligenza artificiale, secondo me, nella scuola. Nella scuola va esclusa. Nella scuola lo scolaro deve fare fatica, deve impegnarsi, deve fare sudore, deve fare relazioni. L'insegnante deve fare il suo lavoro, non, voglio dire, il bidello, come in queste scuole. E deve significare che deve fare fatica. Oggi ci sono addirittura gente che fanno le lauree con ChatGPT e vengono accettate, ma è fuori di testa. Allora io credo che questa cosa qua, voglio dire, va proprio impedita in questi settori, come nella sanità, perché intelligenza artificiale, salvo qualche caso di innovazione tecnologica, però non è intelligenza artificiale, significa, voglio dire, quello che denunciava prima Rosanna, significa, voglio dire, che il nostro corpo sarà usato, voglio dire, per altri scopi. Nell'agricoltura Nell'agricoltura cosa c'entra, voglio dire, l'intelligenza artificiale? Le patate le vanno su con le patate se vogliamo continuare a mangiare patate, se no manderemo tutto, voglio dire. Distruggeremo l'agricoltura perché l'acqua non serve più per l'agricoltura, deve servire per i data center. Allora dobbiamo, perché poi il cibo sarà fatto dall'acibio qua in modo, voglio dire, tecnologico, in modo artificiale. Ci sono già le bracciole, come se sono, hanno detto che sono anche buone, non le ho mai mangiate, fanno un po' schifo, ho già sentito. Pertanto io credo ci sono alcuni settori in cui l'intelligenza artificiale non deve entrare. Io credo che solo così possiamo rallentare questo processo e avviare la costruzione di una società più egualitaria in cui si lavori per vivere e non per arricchire tecnocrati e multinazionali. Vi ringrazio, credo di aver dato un contributo. Il dibattito, se c'è qualcuno che vuole fare, vuole dire qualche intervento, domande, queste cose qua, poi concluderà Walter Montagnoli della CUB. Grazie. Allora, visto che siete tutti contenti di quello che vi ho detto, prima che intanto che qualcuno ci pensa, vi ricordo che venerdì prossimo, venerdì 20, non c'è solo sciopero di metalmeccanici, venerdì 20 c'è lo sciopero nazionale per la Palestina. È anche questo uno sciopero importante come quello del 30. E credo che è necessario partecipare, dare il proprio contributo. L'appuntamento alle 9:30 in Piazza Duomo, non in Piazza Santa, in Piazza Duomo. Ci farà un percorso, andremo a toccare le cose sensibili, la sede dell'FBK di via 3 Novembre, l'università e altri punti, insomma, dove che hanno le collaborazioni con Israele. Penso che non servano grandi argomenti per dire l'importanza di questa iniziativa, di essere al fianco del popolo palestinese anche in questi giorni in cui sostanzialmente quelli che hanno cercato di fare la marcia per Gaza sono stati bloccati e fermati. Insomma, la libertà vale fino a dove decide Israele. Lui può aggredire, perché a Israele oggi, tra Cisgiordania, questo con l'altro, mi sembra 7 paesi ha invaso. E nessuno dice niente, continua a dire che ha diritto a farlo in nome della difesa e tutte queste cose qua. E cosa che invece è il contrario con la Russia e l'Ucraina. Lì c'è l'invasore. Qua invece non c'è un invasore, 7 paesi invasi, c'è un paese che ha diritto alla difesa. Siamo, voglio dire, all'offesa dell'intelligenza umana. Siamo all'offesa dell'intelligenza umana. Perché quando questi sostengono queste cose qua, come fa Tajani e compagnia bella, io mi sento proprio offeso nella mia intelligenza, ma sono proprio, si stupidono, cazzo, a vedere, quello che ti sta dicendo. Lui continua a vedere queste cose qua. Pertanto è importante esserci, è importante andare anche dal rettore De Floriani, il quale ci ha detto che eravamo mal informati e anche un po' fascisti, ci ha detto il 30 che siamo andati sotto a chiedere che smetta con queste collaborazioni. Lui ci ha risposto che non ci sono collaborazioni. L'altro giorno gli studenti, sempre dell'Assemblea per la Palestina, sono andati dentro il rettorato, li hanno illustrato 8 punti in cui l'università sta collaborando con aziende che stanno collaborando con Israele per la guerra, non per come si coltivano bene gli ulivi, no? Ma proprio per studi militari, per la guerra, per il puntamento, per colpire meglio i bambini e tutte queste cose qua. Questo sta facendo l'Università di Trento. Allora non andiamo a chiedere, vogliamo che recida queste cose. La stessa cosa FBK. Andarle a spiegare che è vero che lei fa la ricerca per le telecamere, per queste cose qua. Però la telecamera messa su un drone e con un missile sotto fa da puntatore, specialmente se ha riconoscimento facciale, serve a fare il genocidio automatizzato. Questo dobbiamo andare a dirlo. Almeno questa cosa credo che dobbiamo darla ai palestinesi, i quali ci stanno dando una lezione di resistenza, di tenacia. Cioè, io mi domando come fanno questi mesi e mesi, cioè, è da 70 anni che resistono, è vero che hanno un bel allenamento, scusate la battuta, però voglio dire, sono via mesi senza acqua, senza mangiare, senza elettricità, li battono, li incendiano le tende, li abbattono le case, hanno distrutto gli ospedali, le scuole, 1400 infermieri e medici hanno ucciso, 220 giornalisti, cioè, e ancora questi resistono, dicono questa è la mia terra, da qua non me ne vado. Credo che ci danno una lezione di forza, di dignità, di resistenza, che se noi ne avessimo il 10% avremmo già buttato a mare non solo il governo Meloni ma anche tutte le opposizioni. Purtroppo noi siamo meno coraggiosi e forti di quel paese, però almeno questa cosa credo che ai palestinesi la dobbiamo.